Green Report presenta Finanza di strada, un podcast per capire il denaro e la finanza con Franco Becchis, economista e scrittore.
La finanza è elusiva, è opaca e qui vogliamo farla diventare inclusiva e trasparente. Io sono Maurizio Izzo, sono il direttore responsabile di Green Report e qui con me c'è Franco Becchis, economista e scrittore. Franco ha insegnato nella scuola in diverse università italiane e straniere ed è stato direttore scientifico della Fondazione per l'Ambiente e della Turing School of Regulation. Il suo ultimo libro si intitola appunto Finanza di strada ed è edito da Castelvecchia. Allora Franco, innanzitutto partiamo proprio dalle basi. Che cos'è la finanza?
Beh, la finanza è come un grande lago, una immensa massa di denaro che sta in un bacino che è stimato oggi essere circa 600 mila miliardi, quindi 600 trilioni di euro. E questo lago, uso la metafora del lago perché dà l'idea dell'immobilità, cioè di uno stock, come un granaio. Poi invece vedremo che la finanza è anche fatta di fiumi, di flussi che entrano nel lago oppure ne escono. E la dimensione dipende appunto, come in una vasca, dalla differenza fra quello che esce e quello che entra.
Sembra un grande spreco appena vista così, ma sono certo lo affronteremo meglio più avanti. Ma tanta massa di denaro e la domanda che tutti si fanno è da dove viene?
I fiumi che l'alimentano, cioè l'origine di questa massa di denaro che vedremo nelle prossime puntate, sta in diversi bacini, non in un unico lago, però la sua origine storica possiamo riassumerla in alcune fonti. Intanto ci sono le eredità, le persone hanno denaro da parte o comunque ricchezza finanziaria perché l'hanno ricevuta in dono dai genitori o dai parenti deceduti. E quindi l'eredità gioca un ruolo importante. Si pensi che nei prossimi anni Credit Suisse, che ora è fallita ma era la cassaforte dei ricchi del mondo, ha stimato che ci saranno 60 mila miliardi di ricchezza finanziaria e non che passeranno di mano dai padri ai figli, dai genitori ai figli. 60 mila miliardi sono quasi 30 volte il prodotto interno lordo italiano, per dare un'idea. Quindi una prima fonte sono l'eredità, la gente diventa ricca senza merito e qui apre un discorso molto importante che si fa da credo 2 secoli sulla tassa dell'eredità, ma è un punto che toccheremo magari più avanti. Poi abbiamo i profitti delle imprese che vengono o distribuiti o trattenuti e si accumulano nel tempo. Ma accanto a questi c'è un'altra componente, forse ancora più importante, che sono i profitti monopolistici o quelli che vengono anche chiamati extra profitti, termine che in Italia sulle banche è stato molto utilizzato, a volte impropriamente. Diciamo che un monopolista potrebbe guadagnare più del normale e quel di più lo accumula e diventa massa di denaro, oppure una startup che per un certo periodo ha un vantaggio competitivo, pensiamo alla Apple o alla Microsoft negli anni andati, e quindi per alcuni anni gode di un profitto superiore alla media, alla norma del settore, e quello diventa denaro che viene depositato in qualche bacino nel nostro grande lago della finanza. E infine abbiamo diciamo i risparmi delle famiglie, che bisogna fare attenzione a non sovrapporre ai profitti distribuiti o all'eredità, che anch'essi si accumulano e compongono questa entità. Ora per arrivare a 600 mila miliardi, che appunto è 250 volte il PIL italiano, anche se confrontare laghi e fiumi, stock e flussi non è mai troppo corretto, bisogna guardare nell'arco di alcuni decenni, tenendo poi conto, come vedremo, che una parte di questo lago immenso è gonfiato dall'inflazione e una parte di questo lago è ricchezza virtuale, non realizzata, cartacea, quindi non va confusa con la ricchezza liquida, immediata, utilizzata nel sistema economico.
La finanza è elusiva e opaca. Qui vogliamo farla diventare inclusiva e trasparente. Il podcast di Green Report.
Mi piace la metafora dei laghi e dei fiumi, però tornerei proprio lì. Quindi noi abbiamo un'enorme massa di ricchezza e ti domando, che cosa ci facciamo? Questa ricchezza serve alla produzione? Si trasforma in beni? Si trasforma in servizi? A cosa serve questa ricchezza?
È una domanda correttissima, perché bisogna distinguere fra il capitale finanziario, cioè la finanza pura. Facciamo un esempio: un ricco che ha 100 milioni di euro depositati in una banca, una banca svizzera normalmente, ma adesso neanche più tanto, magari in una banca di investimento, e questa è la ricchezza finanziaria. Bisogna distinguere questa dalla ricchezza, o meglio dal patrimonio produttivo, cioè da quella parte di questo capitale che viene trasformato in strumenti di produzione, conoscenza, impianti, nuove tecnologie, brevetti. Quest'ultimo effettivamente produce nuova ricchezza. Il primo in sé resta immobilizzato e produce sicuramente una rendita, cioè degli interessi che vanno a chi li ha depositati. Il nostro riccone che ha 100 milioni in un fondo, in un hedge fund, diciamo, potrebbe guadagnare 10 milioni in un anno senza la garanzia del capitale e senza fare nulla. Ma se quei 100 milioni sono stati investiti in una startup di intelligenza artificiale che col tempo produrrà profitti, ebbene, la ricchezza finanziaria in questo caso si è trasformata in ricchezza produttiva, quindi diciamo in un certo senso utile alla società. Il capitale fermo è utile solo a chi prende la rendita di questo capitale. E ovviamente la possibilità che il capitale finanziario diventi capitale produttivo dipende da molti fattori, anche antropologici, cioè la propensione all'investimento, la tassazione, il clima economico e geopolitico e così via. Sicuramente quanto più la finanza defluisce nel capitale produttivo, tanto meno è pericolosa nei suoi sommovimenti, perché essendo una grande diga può creare delle onde d'urto sul sistema economico a valle, e quanto più invece viene svuotata e confluita nella produzione di beni e servizi, nelle idee, nel capitale produttivo, quanto meno è pericolosa, ecco, diciamo.
La finanza è elusiva e opaca. Qui vogliamo farla diventare inclusiva e trasparente. Il podcast di Green Report.
Franco, io però ti devo dire la verità. Tutte le volte sento parlare di queste grandi ricchezze, di questi grandi patrimoni, soprattutto quelli che non vengono reinvestiti, come si diceva adesso, mi domando perché ci si scandalizza tanto di fronte a una parola come patrimoniale.
Maurizio, tu tocchi un tema molto delicato, che tra l'altro è all'ordine del giorno in Francia in questi giorni, nonostante il problema politico del governo francese. Dunque, diciamo subito che alcuni paesi hanno introdotto la patrimoniale sul patrimonio netto superiore a certe cifre alte, milioni di euro. Sono la Spagna, la Norvegia, ad esempio. Ci sono due problemi che ostacolano l'introduzione di una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Il primo è che non è facile calcolare la base imponibile, perché mentre un investimento finanziario in un fondo 100 milioni di euro è definito e chiaro, una pinacoteca o un insieme di gioielli lo è molto di meno, oppure le criptovalute stesse che sfuggono. Gli immobili sono relativamente facili da valutare, e questo è un primo problema. Supponiamo di averlo superato, ne abbiamo subito un altro che normalmente è usato dagli oppositori. Anche l'Economist nel numero di due settimane fa ha stroncato la patrimoniale anche sulla base dell'argomento: se metti una patrimoniale i capitali se ne vanno all'estero. È vero, in un mercato unico dove c'è mobilità di capitali questo accade, però ad esempio la Norvegia, per non saper né leggere né scrivere, ha fatto che mettere una exit tax, cioè vuoi andare via perché non ti piace la patrimoniale, paghi una cedolare secca oppure a rate e poi te ne puoi andare. A quel punto la exit diventa costosa e può darsi che il riccone decida di rimanere e pagare. Quindi, tolte le due obiezioni e introdotta questa correzione, sicuramente la patrimoniale è un tema politico caldissimo, su cui però c'è tutto il mio pessimismo per l'impatto politico di una cosa del genere, anche se francamente è difficile capire come mai la maggioranza delle persone, il 98%, non toccate dalla patrimoniale dovrebbe cambiare il voto, perché è stato introdotto la patrimoniale sui ricchi, che non sono loro. Quindi c'è forse un problema enorme di comunicazione della tassa, della patrimoniale.
Bene Franco, io per questa prima puntata del nostro podcast mi fermerei qui. Ti lascio con una suggestione. Siamo partiti definendo la finanza, la grande finanza, un lago, un grande lago. La suggestione con cui ti lascio e ti aspetto la prossima puntata è che i laghi si possono prosciugare e possono anche trascimare. Torniamo a parlarne?
Grazie Maurizio, sicuramente avremo di che discutere. Alla prossima puntata.
Per questo episodio è tutto. Continuate a seguirci. Trovate i nostri podcast su tutte le principali piattaforme e su greenreport.it. Finanza di strada è una produzione Sicrea a cura di Maurizio Izzo.